Ma ecco, se questo è ciò che si può forse dire su questa pagina, ecco che subito dopo voi avete quel capitolo decimo chiamato la Tavola dei Popoli, da molti ritenuto una sorta delle più antiche, se non forse la più antica sorta di descrizione geografica del mondo, Si potrebbe farci un lungo commento a questo testo, ma credo che se ci mettiamo lì a discutere su Rekobot, Ir e Kalak, Naftuk, Patros, Kasluk e Kaftor, credo che vi annoiate un tantino, ecco. Ma c'è indubbiamente la popolazione delle, in un quadro di genealogia, quindi attenzione, in un quadro di benedizione. Questo va sottolineato. Avviene la popolazione del mondo, in un quadro di benedizione, lo sottolineo ancora, Ci sono anzitutto i figli di Jafet, in Genesi 10, 2, 5, che sono un po' i popoli del nord, nord in riferimento evidentemente a Israele, in buona parte stanziate in isole, penisole, zone costiere del Mediterraneo, popoli marinari. Poi avete al capitolo 10, versetti dal 6 al 20, avete piuttosto dei popoli sud, sud-ovest. E poi dopo, e qui è molto interessante, ecco, ciò che viene detto ai versetti 8-10, questo lo dobbiamo tenere presente, perché questo è di nuovo una prolessi, un'anticipazione di ciò che subito dopo verrà detto. I figli di Cam sono Etiopia, Egitto, Put, Canaan. I figli di Etiopia sono Seba, Avila, Saptara, Amma, Safteka. I figli di Rama, Saba e Dedan. Etiopia generò Nimrod, costui cominciò a essere potente sulla terra. Ce n'è sempre uno che arriva in qualche modo a innalzarsi sugli altri. Era valente nella caccia davanti al Signore, perciò si dice come Nimrod, valente cacciatore davanti al Signore. L'inizio del suo regno fu Babel. Attenzione, subito dopo avremo Babele, Uruk, Akkad e Calne nella regione di Shinar. Reshit Malko, inizio del suo regno. C'è anche qui un inizio, che fa eco a quel Bereshit, in principio Dio creò. Qui c'è un inizio, ma è l'inizio di qualche cosa d'altro. L'inizio di una manifestazione di potere intraumana, orizzontale. Un uomo, una potenza che si innalza su altri, e costui si trova nella regione di Shinar. E poi abbiamo i figli di Sem, dal versetto 21 fino al versetto 32, popoli piuttosto della zona mesopotamica, popoli della zona a est, grosso modo. Al di là, insomma, dei dettagli di questa pagina, qui viene espresso in termini positivi e di benedizione la dispersione dei popoli sulla terra. Si realizza finalmente il comando, siate fecondi, moltiplicatevi, riempite la terra. Vi faccio notare che al versetto 5... da costoro derivarono le genti disperse per le isole nei loro territori, ciascuno secondo la propria lingua e le proprie famiglie nelle rispettive nazioni. Versetto 20: questi furono i figli di Cam secondo le loro famiglie, le loro lingue, nei loro territori, nelle rispettive nazioni. E infine, versetto 32: queste furono le famiglie dei figli di Noè secondo le loro genealogie nelle rispettive nazioni. Dunque c'è una dispersione delle genti, hanno dei confini, hanno dei territori, hanno delle lingue, e adesso salta fuori Babilonia. Adesso salta fuori Genesi 11, 1 9, ed è sostanzialmente questo l'ultimo testo che dobbiamo leggere. Leggiamolo appunto. E avvenne allorché tutta la terra era, attenzione, una lingua unica e parole uniche. Qui si dice che tutta la terra ha un'unica lingua e uniche parole. Ebbene, successe, avvenne, mentre si spostavano verso Oriente, trovarono una pianura in terra di Shinnar. Ve lo ricordate Shinnar, che l'abbiamo trovato anche prima, là dove c'è Nimrod che diventa potente? E si insediarono lì, rimasero lì, e dissero ognuno al suo compagno. Attenzione, anche alla formula, c'è una reciprocità in cui si dicono tutti le stesse cose. Letteralmente, facciamoci mattoni e cuociamoli al fuoco. Se dovessimo tradurre letteralmente, che non è una traduzione, è un orrore evidentemente, ma sarebbe: su, mattoniamo mattoni, cuociamoli in cottura. Cioè, le stesse parole, le stesse radici, per dire fare dei mattoni è mattonare i mattoni, che capitemi, non esiste, cuociamoli cuocendoli, cuociamoli in cottura. Ma è interessante, c'è una ripetitività, una omologazione della parola che emerge fin nella superficie del testo. Non ci sono parole differenziate, c'è non solo un'unica lingua, ma le stesse parole. Non c'è libertà di parola, non c'è libertà di dissenso, non c'è il lavoratore che, come vedevamo in Genesi 1 e 2, ha diritto ad avere parola e a dire. C'è la omologazione della parola. Ebbene, e poi che cosa si dice? Che il mattone servì loro da pietra e il bitume da malta. Quindi non avevano delle pietre, ma avevano dei mattoni. I mattoni sono squadrati, i mattoni sono più regolari. E dissero, di nuovo, su, costruiamo per noi una città e una torre, e la sua testa sia nei cieli, cioè una torre che giunga fino al cielo. E facciamo per noi un nome, insomma, diamoci gloria, facciamo per noi un nome, dice letteralmente, per timore che siamo dispersi sulla faccia della terra, per paura di essere dispersi sulla faccia della terra. Riuniamoci, diamoci strumenti di unità, ma è anche qualcosa di un po' più greve, per evitare la dispersione. Il Signore, versetto 5, scese a vedere la città. Notate, c'è anche l'ironia. La torre deve toccare il cielo, però se Dio scende, insomma, ce n'hanno ancora da costruire, Deve andare giù per vedere bene a che punto sono. Scese per vedere la città e la torre che i figli degli uomini stavano costruendo. E il Signore disse: ecco, sono un popolo unico, un solo popolo. Hanno una lingua unica per loro tutti. Se questo è ciò che iniziano a fare, adesso niente sarà loro impossibile di tutto quello che mediteranno di fare. Nessun loro progetto, qui traduce, sarà per loro impossibile. Su, scendiamo, confondiamo. In ebraico il verbo Bilal, che fa un po' rima con Babel, Bilal, confondiamo il loro linguaggio, che non sentano più, non capiscano più ciascuno il linguaggio dell'altro. Il Signore li disperse da lì sulla faccia di tutta la terra e smisero di costruire la città. Per questo la si chiamò Babele, perché là il Signore confuse la lingua di tutta la terra e di là il Signore li disperse sulla faccia di tutta la terra. Allora, riprendiamo e cerchiamo di capire il nostro testo. Testo che spesso viene interpretato come dispersione delle lingue e la difficoltà di capirsi gli uni gli altri come punizione, come maledizione, come castigo. Ma è davvero così? Non dimentichiamoci che abbiamo appena visto in Genesi 10 che la differenza dei popoli, delle lingue, è benedetta, sta all'interno del disegno benedicente di Dio. Non dimentichiamo che la formulazione, l'espressione che trovate qui, quando Dio dice: ecco, sono un popolo unico, hanno un'unica lingua, adesso confondiamo le lingue, altrimenti, è identico a Genesi 3. Ecco l'uomo come uno di noi per conoscere il bene e il male, che adesso non si avvicini anche all'albero della vita. Se si dovesse parlare di peccato originale, ce ne sono tanti in Genesi, ma ce ne sono veramente tanti. Ripeto, non è una categoria felice a mio modo di vedere l'originarietà, ma abbiamo qui la stessa dinamica. Dio arriva a intervenire contro un progetto che di nuovo si oppone a quella che è l'accoglienza dell'alterità e della differenza, al cui interno soltanto passa la benedizione. Questo è un progetto tipicamente totalitario. C'è la torre che penetra i cieli e c'è già questa confusione di ambiti che Dio ha separato, la terra, il cielo, che vengono invece di nuovo confusi, come sono stati confusi con il diluvio, dove le acque sopra la terra si sono unite alle acque sotto la terra, e questo ha creato caos. L'ordine nasce dalla distinzione, dalla separazione. Ebbene, gli uomini, dice questo testo, a partire da Sinnar, dove c'è già questa potenza di Nimrod, che il capo che crea il consenso, che crea appunto il consenso, cerca di sviluppare un potere che sfida il potere stesso di Dio. Ecco, è interessante notare quella stranissima espressione del versetto 1 del capitolo 11, in cui si dice che tutta la terra era una lingua unica, un labbro unico e parole uniche. Non solo un'unica lingua, ma parole uniche. I suoi membri si spostano come un solo uomo. È impressionante, l'avete notato? Emigrando dall'Oriente, gli uomini capitarono in una pianura nella zona di Shinar. Quella umanità formicolante e dispersa di Genesi 10, dov'è finita? Dov'è finita? Per certi versi, logicamente, noi ci aspetteremmo, ma forse l'autore doveva mettere Genesi 11 prima di Genesi 10, perché si capirebbe meglio. A un certo punto, dopo sono tutti dispersi, bene. Invece qui c'è come un ordine inverso. Allora, il nostro testo ci dice che qui che cosa sta avvenendo. Questo testo è il trionfo della omologazione, la cultura unica, il pensiero unico, le parole uniche. Addirittura si scambiano le stesse parole gli uni gli altri, si dissero gli uni gli altri: cuociamo i mattoni, facciamo mattoni e cuociamoli con il fuoco. Siamo rinviati a Nimrod, il leggendario fondatore degli imperi mesopotamici. Non a caso, non è difficile vedere dietro il testo dietro la torre di Babele le grandi, enormi costruzioni babilonesi, le ziggurat babilonesi. Non è difficile vedere, evidentemente, dietro questo il potere di Babilonia, che è stata una delle potenze imperialistiche dell'epoca. Il povero Israele è sempre stato una realtà politicamente poco significativa e sempre schiacciato tra enormi potenze, l'Egitto a ovest e i popoli mesopotamici invece a est, Assiria, Babilonia, che di volta in volta, e poi dopo la Persia, e dopo la Persia ancora la Grecia, e sempre è stato, poverino, attraversato da dominatori stranieri. Allora, qui si sta, in realtà, Dio interverrà per ricreare una benedizione, ricreando la differenza laddove veniva creata una uniformità assolutamente contraria a quello che è il suo disegno. Queste persone, ci dice, anche lì cercate di uscire dal testo mitico, difficile, antico e entrare poi nell'esperienza umana, ripetono le identiche formule, dicono le stesse parole. E questa è unità o è assenza di fantasia? Questa è unità o è grigiore e morte? Si dicono le stesse cose, sono dei pappagalli questi qui, non sono degli umani. E notate, si esprimono alla prima persona plurale, c'è un noi collettivo, ma quante volte anche in una vita personale, sociale, civile, bisogna imparare a dire io per poter anche arrivare a dire noi. Un noi troppo facile, un noi troppo facilmente pronunciato, soprattutto se attorno a un Nimrod di turno, c'è sempre qualche Nimrod, qualche potente, qualche ipercarismatico che raduna e attrae consenso, rischia di essere un noi da un lato autistico, dall'altro anche totalitario. Ecco, è negativa questa situazione di unità. E chi mai lo dice che nell'uomo c'è un'istanza di unità? Ed è buona, e la scrittura la sponsorizza, diciamo così, ma questa unità non può assolutamente mai diventare la pesante uniformazione che cancella le differenze. Notate tra l'altro che si dice che costoro emigrano verso Oriente, probabilmente più che da Oriente stanno andando verso Oriente, se vanno nella zona di Shinar stanno andando verso Oriente, ma tutti gli spostamenti verso Oriente in Genesi 1:11 sono negativi, vi ricordate? Caino deve andare a Oriente di Eden, in Genesi 3:24 viene allontanato a Oriente Adamo. Di più, hanno coscienza di quello che fanno questi uomini? Perché si dice, la prima cosa che dicono è facciamo dei mattoni, cuociamoli al fuoco. Notate che tra l'altro chi di voi è abituato alla scrittura sente immediatamente qui i richiami ai primi capitoli dell'Esodo, dove c'è l'inasprirsi dei lavori richiesti ai figli di Israele, agli ebrei schiavi in Egitto, che devono cuocere più mattoni per costruire le città del faraone, le città deposito, Pitom, Ramses, eccetera. Quindi dietro tutto questo ci sono dei ricordi storici evidenti, le grandi potenze che hanno asservito Israele nella storia e che hanno anche prodotto dei lavori schiavizzanti. Ma questi signori, questa umanità, non sono schiavi, sono loro che deliberatamente si mettono a servizio di un lavoro ripetitivo e sembra quasi un lavoro da schiavi, un lavoro senza uno scopo preciso. Si dice facciamo dei mattoni, cuociamoli al fuoco e poi si parla del bitume con cui si tiene insieme. Solo dopo facciamoci una città, una torre. È quasi come se ci fosse un blocco compatto di lavoratori automatizzati, mi verrebbe quasi da dire. Ebbene, qual è il fine? Facciamoci un nome. È un progetto politico, E dunque farsi un nome, fare il nome a qualcuno è, come dire, creare, dare realtà a un progetto politico. Quando di Davide si dice che si è installato nella capitale come re, Dio gli dice: io gli farò un nome grande, cioè la sua discendenza, la sua dinastia sarà stabile, il suo trono sarà stabile per sempre. Farsi un nome significa instaurare un potere. Ecco la finalità vera, che esige anche però l'omologazione delle coscienze, lo smorzamento dei toni della diversità delle parole, esige lo spegnimento delle differenze, esige il lavoro alienante, esige il consenso, esige la tecnica al servizio del potere, il fare i mattoni. E tutto questo, ancora una volta, perché? Per paura. Paura di essere dispersi sulla faccia della terra, la paura di esporsi al rischio della dispersione e della fragilità, della debolezza che questo comporta. Meglio essere schiavi all'ombra di Nimrod, meglio non avere libertà all'ombra del potente di turno che comunque mi assicura panem et circenses, mi assicura cibo e vitto, piuttosto che affrontare l'avventura della libertà. Non è difficile vedere anche qui dietro l'esperienza di Israele nel deserto. Tutto sommato arrivano a dire: era meglio essere schiavi in Egitto. Avevamo i lavori pesanti, però si mangiava così bene, cipolle, porrico, comeri, eccetera, eccetera, eccetera. E dunque, valeva la pena questo cammino? Ecco, e qui è impressionante, in questo testo, che ci parla del totalitarismo alla fin fine, che ci sia questo consenso a cui quasi spontaneamente le persone sembrano abdicare alla propria dignità e identità nella sicurezza ovattata del gruppo uniforme. Dio darà la sua, come si dice, il suo imprimatur, scenderà e porrà la sua dimora in questo luogo? Non pare proprio. Scende per vedere, ma non dà nessuna legittimazione sacrale a questo progetto, anzi lo sconfessa totalmente. Lo sconfessa totalmente e dice: confondiamo la loro lingua, e la pluralità delle lingue diventa motivo di, in realtà, benedizione, diventa occasione di riscoprire la ricchezza della diversità. Sarà anche faticoso imparare le lingue straniere, poi quella una, due o tre o poco più che possiamo arrivare a imparare, e tuttavia è un limite molto importante che ci ricorda la fatica della relazione e del conoscere l'altro. Ecco allora che il nostro, la seconda parte del testo, sarebbe bello poterlo vedere, ma non c'è tempo, adesso ci fermiamo, in dettaglio vengono ripresi tutti gli elementi dei primi quattro versetti. Dio fa l'esatto contrario, dice: vede che c'è un popolo unico, una lingua unica, scende e li confonde, smettono di costruire la città, loro che avevano detto costruiamoci la città. Loro che si volevano fare un nome, Dio dice: chiamiamo la città, viene chiamata Babel, che Babel vuol dire confusione, loro che avevano paura di essere dispersi sulla faccia di tutta la terra vengono dispersi sulla faccia di tutta la terra e ottengono cadono esattamente in ciò che temevano. A questo punto allora noi abbiamo l'interpretazione anche di questo ultimo testo, che ci parla in realtà ancora una volta dei limiti, delle differenze, dell'alterità e del pluralismo come di una via che è benedetta da Dio. Certamente richiede una fatica, richiede il riconoscimento dei limiti, richiede sempre e di nuovo la fatica dell'assunzione, del riconoscimento dell'alterità dell'altro, ma la via dell'uniformazione, come avviene a Babilonia, non è una via di benedizione. Ed ecco allora che il nostro testo poi proseguirà con la genealogia, con la discendenza di Sem, che introdurrà ai progenitori di Abramo, e con Abramo riprenderà una storia che in realtà, se anche possiamo definirla ormai, è la storia di Israele, è la storia della rivelazione al popolo santo, al popolo eletto. In realtà le dinamiche che attraverseranno la storia di questo popolo sono già le dinamiche che sono state enucleate all'interno di questi primi capitoli. Anche per Israele nella sua storia il peccato non sarà nient'altro che rientrare all'interno dei comportamenti già stigmatizzati in Genesi 1:11 come mossi dalla bramosia, dall'invidia, dal desiderio di possesso e così via. Ma qui noi ci fermiamo e chiudiamo qui la nostra riflessione.